Bentrovati cari amici di Radio Mater, ascoltatori, qui Fra Gabriele Scardocci da Firenze che è collegato. Vi saluto e cominciamo quest'oggi una bellissima serie di catechesi dal titolo Bottega di Teologia in questo 16 giugno 2026. Mettetevi comodi e per un certo momento possiamo tralasciare le notifiche frenetiche degli smartphone. Tanto non scappano, sono sempre lì, e prendiamoci questo tempo, no, per avere un nostro momento di comprensione della fede, perché questa è la teologia. E vi vorrei rassicurare del fatto che non terrò una conferenza accademica noiosa, per questo che ho deciso di chiamarla bottega, e la strattezza non è uno dei temi principali, perché il tema principale è cominciare un viaggio insieme all'interno di un testo straordinario, fresco, attivo e che sconvolge in un certo senso la vita dei credenti ma anche dei non credenti. È la lettera enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale ad opera del nostro Santo Padre Leone XIV, e una enciclica che ha smosso anche il mondo culturale e filosofico, potremmo dire laico. Proprio oggi sentivo un paio di interventi molto interessanti da parte di autori non cattolici che sono rimasti molto felicemente colpiti dalle parole di Papa Leone. E tutti ci siamo accorti, specialmente no, chi ci ascolta tramite smartphone, che il mondo sta cambiando. Entriamo all'interno di una digitalizzazione sempre più pervasiva. Parliamo a tavola di voler fare un viaggio, di comprare un paio di scarpe, e forse neanche due minuti dopo i social network ci bombardano di pubblicità mirate. Questi sono gli algoritmi, ma l'intelligenza artificiale non è più un oggetto da film di fantascienza. È qui che plasma i nostri pensieri a volte orienta le nostre scelte economiche e ridefinisce il mondo del lavoro. E di fronte a questa immensa potenza tecnica, l'uomo rischia di smarrire il proprio volto, come rischia di smarrire il volto di Dio. Ed è per questo che Papa Leone XIV, alla scuola di Agostino, è colui che ha voluto firmare questo documento ponendoci davanti una domanda cruciale. L'umanità di oggi vuole innalzare una nuova orgogliosa torre di Babele o vuole edificare una città dove Dio e l'uomo possano cooperare ed abitare insieme? I cristiani non devono guardare al progresso con paura sterile, ma con gli occhi fissi su Gesù, il Verbo incarnato, sapendo che solo nel mistero di Cristo si trova la vera luce per scoprire il mistero dell'uomo, il mistero di te, che sei in cerca di Dio, quel mistero che si va pian piano disvelando nella tua vita, nelle varie età che il Dio ti mette davanti, nella vocazione che stai vivendo. Iniziamo insieme quindi quest'oggi questo cammino, grati per lo spirito di sapienza che abita il mondo sin dal suo inizio. Ecco, all'inizio del suo documento, della sua enciclica, per aiutarci a comprendere un po' il tempo di algoritmi, di calcoli, di robotica, di prompt, no? Di queste tematiche che forse ci risultano anche complesse all'inizio, il Papa usa un'immagine molto bella, due splendide icone bibliche. La prima, l'immagine arcinota della Torre di Babele, tratta dal libro della Genesi. Gli uomini si stabiliscono in una pianura e decidono di cuocere mattoni per fabbricare una città e una torre la cui cima tocchi il cielo. L'obiettivo profondo di tutto questo? Farsi un nome, garantirsi un potere assoluto, bastare a se stessi. L'impresa di Babele si fonda su tre pilastri apparentemente invincibili: un'unica lingua, un'unica tecnologia, un'unica direzione. Ma dietro questa facciata si nasconde quel pericolo che non è immediatamente visibile, un'insidia micidiale. Perché tutto questo progetto è bello e probabilmente ha un suo perché, ma è un progetto concepito escludendo Dio. Un'uniformità forzata che elimina la bellezza della distinzione nell'unità della diversità. Quando una società si edifica sulla pretesa dell'autosufficienza e sacrifica la dignità delle persone sull'altare dell'efficienza e del profitto, la comunicazione si spezza. Le lingue si confondono, gli uomini non si comprendono più e il risultato finale non è l'unità, ma la dispersione e la solitudine. È quella che Papa Leone nell'enciclica chiama la sindrome di Babele, la tentazione antica e nuova e modernissima di tradurre l'intero mistero della persona umana in freddi dati, prestazioni, stringhe di codice binario del computer, che è, come sapete, l'elemento base per la programmazione. Ma accanto a questo progetto di una matesis universale senza Dio, il Papa propone una seconda icona che ci porta nel libro di Neemia. Gerusalemme è in rovina dopo l'esilio babilonese, le sue mura sono crollate, le porte bruciate dal fuoco. Neemia non è un teorico che impone soluzioni burocratiche dall'alto. Prega, digiuna, esamina le macerie in silenzio, offre un atto di profonda contemplazione per quello che sta succedendo. Quindi convoca il popolo, affida a ciascuna famiglia un tratto di muro da ricostruire. Sacerdoti, artigiani, donne, giovani, ognuno si assume la propria responsabilità. Potremmo dire, assume una porzione di muro, una porzione di questa Gerusalemme che rinasce, un'opera che mette Dio al centro e che ricostruisce legami comunitari prima ancora delle pietre materiali. Gerusalemme ritrova una lingua comune, che non è l'omologazione di Babele, ma l'armonia della comunione. Ecco, qui lasciatemi fare una prima digressione per cercare di comprendere quali sono i rischi della superbia e dell'isolamento. Leggevo un bellissimo racconto qualche tempo fa di due semi, un seme robusto e bello che si trovava nel terreno autunnale accanto ai suoi fratelli. E quindi il primo seme disse: voglio crescere, voglio spingere le mie radici in profondità e far spuntare i miei germogli sopra la terra per annunciare la primavera. Voglio sentire il sole sul volto. Quindi questo primo seme crebbe affrontando la fatica dello sviluppo. E c'era un secondo seme, suo fratello, che invece era gonfio di boria, di superbia e continuamente paralizzato dal sospetto. E disse: ma che razza di destino voglio andare incontro? Se spingo le mie radici nel buio non so cosa incontrerò. Se spunto fuori, una lumaca potrebbe mangiarmi o un bambino potrebbe strapparmi. No, io non voglio tutto questo. Non voglio rischiare né per né con gli altri, ma voglio la sicurezza assoluta. Beh, cari ascoltatori, questa storia per il secondo seme non è una storia a lieto fine, perché una gallina che razzolava in cerca di cibo all'inizio della primavera lo trovò lì fermo, isolato nella sua presunta autosufficienza e ne fece un sol boccone. Ecco, vedete, cari amici, spesso chi per orgoglio rifiuta di mescolarsi con la comunità, di mettersi in gioco con gli altri e per gli altri, e chi rifiuta di fare la propria parte nel cantiere della macro e della micro storia, crede di salvarsi da solo. Ed è questo, potremmo dire, la sua dannazione, perché finisce per fare la fine di quel seme, divorato dal vuoto. La tecnologia non è una forza antagonista della persona, ma ricordiamocelo, non è neutrale. Oggi la scelta non è tra dire sì o no alla tecnica, ma tra cedere alla sindrome di Babele o scegliere la via di Neemia, ricostruendo le mura della convivenza fraterna. Papa Francesco ci aveva già avvisato più volte che ci ritroviamo all'interno di un cambiamento d'epoca, e non è un semplice cambiamento tecnologico, ma una maturazione profonda dell'immaginario collettivo. Leone XIII, nel lontano 1891, diede alle stampe la Rerum Novarum per rispondere alle grandi questioni che riguardavano la rivoluzione industriale, affrontando il duro conflitto tra capitale e lavoro, tema molto discusso ai tempi. Ecco, quest'anno celebriamo il 135° anniversario di quel testo che è stato profetico, pietra miliare di quel patrimonio sapienziale che oggi è la dottrina sociale della Chiesa. L'esempio di Leone XIII ovviamente non ci chiede semplicemente di ripetere quelle formule in modo sterile. Chiediamo la stessa sapienza, la stessa capacità di leggere le res nove, le cose nuove del nostro tempo, e chiediamo a Dio questa lucidità, come fa Papa Leone. Papa Leone si domanda chi è che detiene oggi il potere tecnologico. Un tempo erano gli stati a guidare l'innovazione scientifica, orientandola nel bene e nel male verso il bene pubblico, o forse eccettuando il bene privato. Però oggi i motori principali dello sviluppo sono i colossi privati cosiddetti transnazionali, dotati di risorse economiche e infrastrutturali superiori a quelle di molti governi messi insieme. È un potere tecnologico dal volto privato, spesso opaco, grigio, difficilissimo da governare e da indirizzare al bene comune. E davanti a questa transizione così rapida, la maggior parte di noi rimane immobile, osserva da lontano, sperando semplicemente che tutto vada per il meglio. Chiaramente la speranza è una virtù ed è bene sperare che vada per il meglio, ma non possiamo delegare tutto il nostro futuro alle dinamiche cieche del mercato. Gli antichi filosofi ci avevano raccontato che non si può entrare due volte nello stesso fiume, la storia scorre, le tecnologie avanzano e pretendere di fermarle è un'illusione. Diceva il fisico sovietico Andrei Sakharov, la vita spirituale degli uomini e i loro impulsi profondi, la loro spinta all'azione sono le cose più difficili da prevedere. Ma proprio da questo dipende la morte o la salvezza della civiltà. Ecco il nostro compito: introdurre nella trama della storia e dell'innovazione tecnologica la forza degli impulsi spirituali del Vangelo. Se rinunciamo a governare questo processo alla luce della fede, permettendo che l'efficienza economica sia l'unico criterio, rischiamo di svegliarci in un mondo perfettamente automatizzato, ma profondamente disumano. Ecco perché dobbiamo abitare la storia come dei samaritani, accostandoci alle ferite prodotte dalle nuove solitudini digitali. E io aggiungo che sulle solitudini già Papa Francesco ci aveva detto tanto, sui deserti esistenziali, su coloro che si ritrovano, potremmo dire, indietro rispetto al flusso della storia. Ecco, noi siamo chiamati a essere quei samaritani. Ecco, nel primo capitolo dell'enciclica, che invito i lettori veramente anche a prendere come un esercizio di fede, no? Per crescere nella capacità di leggere i segni dei tempi, in questo primo capitolo, intitolato Un pensiero dinamico, fedele al Vangelo, il Papa chiarisce una convinzione di fondo. La dottrina sociale non è un'ingerenza indebita della Chiesa nelle questioni temporali, né un codice etico statico calato dall'alto come un prontuario di divieti. Essa scaturisce da una Chiesa che cammina con l'umanità, che riconosce la legittima autonomia delle realtà terrene e la chiara distinzione tra comunità ecclesiale e comunità politica. E noi a dicembre scorso abbiamo celebrato il 60° anniversario della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sul mondo contemporaneo. E quel testo straordinario ci ricorda continuamente che è dovere di tutto il popolo di Dio ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo, alla luce delle parole divine, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo. L'ascolto dei linguaggi della modernità, dunque, non è una mera analisi sociologica, che seppure importante, deve essere attuata dagli esperti in materia, Ma l'ascolto di questi linguaggi è un discernimento spirituale. E per fare questo, noi come Chiesa non temiamo il confronto con il sapere umano. Consideriamo le scienze sociali, le scienze umane, le scienze dure e anche la filosofia attuale come preziose alleate. San Giovanni Paolo II ricordava che la Chiesa accoglie i contributi delle scienze sociali per trarne sempre di più un'indicazione concreta nell'adempimento del suo magistero. Il confronto leale con la ricerca scientifica non attenua la forza del Vangelo, anzi, ci permette forse di incarnarlo con maggiore lucidità. La dottrina sociale appartiene dunque a un livello teologico ed antropologico, offre principi per pensare, criteri per discernere e orientamenti per agire. Quando la Chiesa dialoga con l'esperienza umana reale, allora c'è un meraviglioso sistema di equilibrio. E anche qui permettetemi un'altra piccola digressione, una piccola storia che mi è venuta in mente mentre leggevo questa enciclica, no? La storia di un bambino come tutti che ricordava la sua maestra delle scuole elementari, la signora Torre, come una donna estremamente severa in classe. Un giorno, alla fine delle lezioni, il figlio della maestra lo invitò a giocare a casa loro. All'improvviso la maestra rientrò e il ragazzino si irrigidì, terrorizzato dall'idea di essere sgridato perché non sta facendo i compiti. Con sua immensa sorpresa, la signora Torre lo accolse con una dolcezza straordinaria e lo abbracciò come fosse suo figlio. Gli preparò una buona merenda e gli disse parole che gli cambiarono la vita. Cito: "Sono sicura che diventerai una persona straordinaria, che porterà sapienza a tantissima gente." Quel ragazzino, nutrito da quella fiducia inaspettata, si mise a studiare sodo e divenne un grande docente universitario. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché questa è l'essenza di ogni dialogo e di ogni educazione. Le regole ci sono ed è giusto che ci siano ed è giusto che siano rispettate, ma non vanno applicate dall'alto in modo freddo, ma vanno accostate alla realtà con fiducia e con carità. La verità, dunque, non è una fortezza culturale da presidiare o una bandiera di possesso da sventolare con orgoglio. La verità non è uno slogan. Come diceva Papa Francesco, il tempo è superiore allo spazio e la verità del Vangelo cresce nel tempo, si manifesta come un poliedro dalle molte facce che accoglie e ordina la diversità delle culture senza annullarle. La dottrina sociale dunque si fa cammino di discernimento comunitario che fa udire la sua voce per servire la comunione nella storia. Ecco, direbbe il padre Sertiange, no? La dottrina sociale è quel fermento sacro che cresce, cresce, cresce e poi esplode in una bellezza che mette insieme la libertà dell'uomo e la sua intelligenza con la sapienza e l'azione della Trinità. Volendo anche un po' cercare di capire quali sono i fondamenti e principi della dottrina sociale della Chiesa, Papa Leone li elenca nel secondo capitolo. Molto velocemente, ecco, non entra eccessivamente nei dettagli, ma comunque custodire l'umano nell'era dell'intelligenza artificiale significa innanzitutto custodire ciò che è il nostro deposito della fede, quelle fondamenta che noi abbiamo ricevuto dai nostri nonni, dai nostri genitori, dai nostri parroci. Quindi questo tesoro che noi abbiamo, il cuore dell'antropologia cristiana, in cosa consiste? Innanzitutto un'affermazione monumentale. L'uomo e la donna sono creati a immagine e somiglianza del Dio Trinitario, che è comunione d'amore in relazione. La persona umana non è un atomo isolato, è costitutivamente fatta per la relazione e non può ritrovare pienamente se stessa se non attraverso un dono sincero di sé. Nel mistero del Verbo incarnato, dunque, trova la vera luce il mistero dell'uomo. Gesù ci mostra un'umanità pienamente libera quando è aperta agli altri ed è capace di costruire legami di vera solidarietà. Ecco, questo ci ricordi che il mistero trinitario è un mistero relazionale. Dio è persona è relazione sussistente e chiede a noi di essere relazione aperta. Dunque la dignità dell'uomo non dipende dalle sue prestazioni, dalle ricchezze che accumula, dal ruolo sociale che ricopre o dall'efficienza che viene calcolata da dei freddi algoritmi. Ecco perché il Papa compie una distinzione fondamentale tra i vari livelli con cui usiamo la parola dignità. Esiste una dignità morale legata alla rettitudine delle nostre scelte, una dignità sociale legata alle condizioni concrete di vita, una dignità esistenziale legata alla percezione che ognuno ha del proprio valore. Questi livelli possono aumentare o diminuire a seconda delle circostanze storiche, ma al di sotto di essi vi è un livello intatto, incrollabile, la dignità ontologica, la dignità di te che sei uomo e che nessuno ti può negare. Ed è quel valore infinito, infinito che appartiene a ogni essere umano per il semplice fatto di esistere, di essere stato voluto, creato e amato da Dio. Come ha ribadito la recente dichiarazione Dignitas Infinita, questa dignità dell'uomo spetta a ciascuna persona al di là di ogni circostanza, in qualunque stato o situazione si trovi. È infinita perché è infinito l'amore del Creatore ed è assolutamente incondizionata. Nessuna umiliazione, nessun fallimento e nessuna macchina potrà mai cancellarla. Chi vi dice che ci sono vite che sono degne di essere vissute ed altre no, vi sta mentendo. Non è vero, tutte le vite sono degne di essere vissute perché l'uomo è degno nella sua infinità di vivere quella vita che gli è donata da Dio. E a proposito di questa vita che per noi intreccia anima e corpo, ricordo i celebri versi dell'imperatore Adriano, no? Sapete che molti sanno che aveva afferito anche alla scuola stoica, che morendo diceva: «O piccola anima errabonda, giocosa, ospite e compagna del corpo, ora dove andrai?» E questo mistero che Adriano esprime è quel mistero che interiore ogni uomo ha avvertito, perché eccede la semplice corporeità, la semplice materia. Il mio confratello Meister Eckhart, un fratello di qualche anno fa, diciamo, scriveva parole sublimi in uno dei suoi sermoni: «Se ami te stesso, ami gli altri come te stesso, e finché amerai un'altra persona meno di te stesso, non riuscirai mai ad amare neanche te stesso». Ecco, questo io credo che sia anche un po' il fondamento dei diritti umani, che non sono una libera concessione degli stati o delle big tech, ma la traduzione storica della dignità intrinseca della persona. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 è una pietra miliare del progresso morale dell'umanità. Tra questi diritti, il primo indisponibile è il diritto alla vita, dal concepimento alla sua conclusione naturale. Oggi, nel tempo digitale, corriamo due enormi rischi: una proclamazione puramente formale dei diritti, mentre avanzano nuove violazioni alla dignità umana, e l'abbandono della ricerca dei fondamenti solidi della ragione. Se rinunciamo a scoprire i valori universali impressi nella natura umana, i diritti diventano merci scambiabili, manipolabili da chi detiene il potere economico e tecnologico. È necessario per noi quindi vigilare, difendere l'uguale dignità di tutti, a partire dalle donne, i bambini, che ancora oggi soffrono diseguaglianze inaccettabili nell'accesso del lavoro e alle responsabilità sociali. Ecco, vedete, la dignità ontologica, quindi nell'essere, no? Questa parola tecnica ma che è fortissima, indica non un concetto astratto, proprio perché è l'uomo in se stesso che viene accolto da Dio nella sua dignità. Questo deve plasmare il volto concreto delle nostre città, l'economia e la politica. Da qui i grandi principi della dottrina sociale che l'enciclica, come vi dicevo, analizza in modo abbastanza sintetico, ed essi però si illuminano a vicenda. Il principio del bene comune, che è l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia ai gruppi sia ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente, Quindi il bene comune non è la mera somma degli interessi individuali, non il mio, il tuo, il suo insieme, non è un calcolo di breve termine, ma, come ricorda il Magistero, il bene comune è un plus, un valore aggiunto che nasce dall'interdipendenza sociale e genera una rete di bene che si ripercuote sulle persone. È la ricerca del bene comune che trasforma una massa di individui in un popolo che è corresponsabile di una res pubblica. E questo vale anche sul piano internazionale, dove oggi assistiamo a rigide logiche di contrapposizione. Il Papa lancia un appello fortissimo: qualsiasi progetto di eliminare o sottomettere una nazione è gravemente immorale e inaccettabile. Il secondo principio è la destinazione universale dei beni. Dio ha donato la terra e le sue risorse all'intera famiglia umana, senza escludere né privilegiare nessuno. Il diritto alla proprietà privata è legittimo, ma è subordinato alla destinazione universale, che è la regola d'oro dell'ordinamento etico-sociale. Oggi, cari amici ascoltatori, dobbiamo compiere forse il passo avanti decisivo. Tra i beni universalmente destinati a tutti, dobbiamo annoverare anche i beni cosiddetti immateriali e i beni culturali, tra cui anche le banche dati, le infrastrutture tecnologiche, le piattaforme digitali, i brevetti e gli stessi algoritmi. Se la conoscenza e i dati restano concentrati nelle mani di pochi attori privati, si crea un nuovo disumano squilibrio tra inclusi ed esclusi dalla rivoluzione digitale. Il terzo principio è la sussidiarietà. Ciò che possono fare le persone, le famiglie, i corpi intermedi e le comunità locali non deve essere assorbito dalle istanze superiori, ci dice questo principio. E lo Stato deve coordinare e intervenire per tutelare i deboli, ma senza soffocare la libertà e la creatività sociale. Nel contesto della rivoluzione digitale, il livello superiore che rischia di schiacciare la sussidiarietà non è solo lo Stato, ma sono i grandi attori tecnologici privati che esercitano un potere di fatto immenso, definendo in modo non chiaro le regole della visibilità e delle relazioni. La sussidiarietà chiede trasparenza sugli algoritmi, accesso equo ai dati e strumenti reali di partecipazione per le scuole, le università e i corpi sociali intermedi. Infine, il principio della solidarietà che cammina di pari passo con la sussidiarietà. Senza la solidarietà, la sussidiarietà scivola nel particolarismo egoistico. Senza sussidiarietà, la solidarietà degenera in un assistenzialismo paternalistico. La solidarietà è sia un principio oggettivo di interdipendenza, sia una virtù morale che richiede la determinazione ferma a lavorare per il bene comune. Oggi sperimentiamo una solidarietà di fatto, una rete digitale che si connette globalmente, ma questa interconnessione deve trasformarsi in una scelta consapevole di cura reciproca. È la solidarietà che genera la giustizia sociale, che ci chiede di guardare la storia a partire dagli ultimi, i poveri, i malati, i migranti. Giustizia sociale oggi che esige che si impediscano nuove forme di esclusione digitale, garantendo a tutti un accesso equo alle opportunità della tecnica. Ecco, vedete, in questo io credo che sia sempre più necessario avere una transizione alla dimensione puramente digitale, appunto virtuale, a una dimensione più della presenza e del contatto reale. Questi mezzi noi li abbiamo conosciuti e ci sono stati necessari durante l'evo pandemico, durante quegli anni che abbiamo protetto la vita di molti, stando in casa durante il lockdown e anche dopo. E giustamente in quel tempo anche tutta l'attività digitale, l'attività delle radio, delle TV, si è amplificato, creando così delle piccole communities, no? Delle piccole comunità digitali. Ma questo tempo, ormai dopo qualche anno, si è eclissato. È ormai sempre più necessario che la solidarietà diventi una solidarietà come quella di Gesù, che era verbo incarnato. Gesù non era verbo digitale. E quindi lo spazio abitato del digitale virtuale, lo spazio della intelligenza artificiale, perché sia davvero umano, deve diventare uno spazio della incontro nel luogo reale. E vedrete che da questo incontro anche l'esperienza digitale, tutte le attività che possono essere di scambio, di dialogo, nell'incontro reale prendono una forma diversa, prendono la forma anche del sacramento, quando si celebra una messa e si è presenti insieme. Ecco, vedete, la solidarietà e la fede quindi non sono dichiarazioni teoriche, fatte a distanza di sicurezza, ma significa stare insieme con i fratelli, rischiare con loro e vincere con loro le grandi difficoltà. Lo sviluppo quindi è uno sviluppo che è integrale ed umano insieme, volto alla promozione di ogni uomo, di tutto l'uomo, unendo la giustizia verso le persone alla custodia della casa comune attraverso un'ecologia integrale, che è stato tema trattato più e più volte da Papa Francesco e che qui potremmo sintetizzare dicendo è un'ecologia che riconosca l'apicità dell'uomo, noi siamo l'apice della creazione, ma che comunque ci chiede di essere custodi del creato, della flora e della fauna, come elementi della creazione che ci dicono qualcosa di Dio, elementi simbolici che richiamano la dimensione contemplativa e la dimensione della fede. Questa creazione che ci è affidata ci insegna qualcosa di Dio e sta a noi di custodirla e di renderci davvero coprotagonisti della cura del creato. Ecco, siamo alle battute finali, cari ascoltatori, ed è necessario che in questo momento tutti siamo chiamati a una verifica ecclesiale, ci dice Papa Leone, perché la dottrina sociale non è parola rivolta esclusivamente all'esterno e alla società civile, ma è innanzitutto un severo esame di coscienza per la comunità cristiana, un esame di coscienza che anche tu oggi puoi fare per vedere tutte le volte che sei entrato in collisione con i principi di giustizia, di solidarietà, di sussidiarietà, per vedere quelle volte che invece realmente li hai applicati. Il bene comune in ambito ecclesiale prende la forma, no? Spesso dello stile sinodale. Spesso la missione valorizza i carismi di ciascuno per evitare le forme di egoismo, di paternalismo. Quindi vivere la giustizia nella Chiesa significa continuare a bonificare le nostre relazioni dalle distorsioni del potere, ascoltando con umiltà profonda le vittime di ogni tipo di abuso, promuovendo una cultura della trasparenza, del rendiconto e anche della responsabilità. Le nostre risorse finanziarie ed ecclesiali devono essere realmente comuni sul modello della Chiesa delle origini, perché l'amministrazione dei beni sia sempre al servizio dei poveri e dell'annuncio del Vangelo. Sapete, fra di noi c'è probabilmente qualcuno che afferisce alla mia esperienza di predicazione digitale, il Club Theologicum, di cui saluto tutti gli ascoltatori. Ecco, lì noi cerchiamo sempre di mettere in comune quelle che sono, ecco, le nostre bellezze digitali, le nostre riflessioni, i nostri vissuti, le nostre quotidianità, e ci sforziamo sempre di più di vivere questo senso di coinonia, di comunione anche nel digitale, per poi, come dicevo, trovarci in presenza nelle varie città italiane. E nella misura in cui siamo aperti a questa azione dello Spirito Santo che ci tiene insieme, è allora che i principi della dottrina sociale diventano carne nella nostra vita ecclesiale e offrono al mondo il segno credibile che la fraternità non è un'utopia irraggiungibile, ma una reale possibilità. Quindi, cari ascoltatori, non temiamo il cantiere del nostro tempo. Impariamo come Neemia a pregare, a progettare con sapienza, a lavorare con perseveranza. Dio sia il nostro orizzonte, ci dice Papa Leone, perché insieme le scelte tecniche diventano scelte di carità. Ed è allora che la terra che abitiamo diventa una dimora ospitale e solida, dove la giustizia e la pace si baciano. Potremmo dire, citando il Salmo, no? L'aspide e l'agnello vanno insieme quando la comunione accoglie in sé la tecnologia e ne fa uno strumento di carità. Ecco, questo era quello che ho voluto condividere con voi di questi primi passaggi di questa meravigliosa enciclica che leggeremo insieme nella nostra bottega di teologia affinché appunto ognuno di noi costruisca la sua personale teologia, il suo proprio modo di rispondere sì al Dio di Gesù Cristo. Grazie ancora per l'ascolto che avete voluto offrirmi e vi auguro una buona e santa giornata.
Grazie a voi.